Dust & Dukes sono un trio di Firenze, appena uscito con Santeria per la distribuzione fisica e con Theorstadt per la distribuzione digitale, con il primo album ufficiale omonimo che arriva dopo un primo EP autoprodotto. Ne parliamo con il cantante italo-americano Gabriel Stanza, che suona anche la tromba e le tastiere. Ciao, ben trovato.
Ciao a tutti, ciao a tutti gli altri ascoltatori.
E allora, come inizia la storia di Dust and the Dukes? Come conosci il chitarrista Enrico Giannini e il batterista e percussionista Alessio Giusti?
Molto semplicemente vivevamo in una nella città di Firenze, piano piano ci siamo incontrati, penso che siamo tutti così riusciti, è capitato, ecco.
Ecco, bene. Ma quali ascolti, quali dischi amati in comune hanno, diciamo, suggellato la vostra intesa musicale?
Senti, noi siamo molto vari, nel senso ascoltiamo un po' di tutto, ci hanno influenzato un po' Tom Waits, da Tom Waits a Nick Cave, ai Queens of the Stone Age, a Jack White, insomma, veramente si toccano un po' tutti i generi.
Ecco bene. E come suddividete i vostri compiti compositivi quando scrivete e componete?
Quando si compone in genere si porta un'idea, in genere si lavora più a stretto contatto io e il chitarrista Enrico Giannini e si porta un'idea e poi si inizia a lavorare tutti insieme, però si parte da un'idea spesso portata da soli, ecco, per poi dopo elaborarla e renderla un po', insomma, per tutti noi.
Certo. Sì, ma cosa deve avere una canzone, ad esempio, perché possiate considerarla vostra?
Ma ecco, questo deve essere, ma in verità quello che si dice su di noi è che siamo parte di questo genere desert rock, che però in verità non è, cioè, è giusto sì, ma è anche, comunque si toccano tanti, tanti altri generi. Diciamo la base è il blues, quindi deve averci una componente molto semplice, secondo me.
Certo, va bene. Sì, allora, da dove inizia l'album? Qual è stata la prima canzone completata?
Come scusi?
Yes. Da dove inizia l'album? Qual è stata la prima canzone completata?
La prima canzone completata penso è stata, se la giocano, è un album fatto di tutte canzoni che abbiamo, diciamo, scritto nel primo periodo, proprio quando ci siamo formati, e piano piano l'abbiamo elaborate. Sono quasi tutte erano già iniziate, poi magari si sono completate poi in un secondo momento.
Ok, sì, il disco inizia con Run che apre l'album con Il cuore dal battito accelerato, che la parte percussiva emula bene, insomma la melodia ruvida e scura sembra spingere a non perdere tempo e lanciarsi nelle scelte della vita. Come è venuta fuori?
Beh, questa canzone qui è una di quelle canzoni, come dicevo prima, nate all'inizio, tra l'altro si portarono live per quel rock contest di Controradio, che è un contest importante italiano, e la portammo addirittura senza fare prove, quindi venne fuori molto da sola e poi è stata elaborata grazie all'aiuto del nostro produttore Andrea Sciacchini, che colgo l'occasione per salutarlo, del SEM Recording Studio di Lari. E con lui ci ha fatto un attimino capire anche il metodo di registrazione, anche a questo film, che è stato registrato tutto in presa diretta, proprio per rendere me al meglio questa componente live, che comunque parte di noi molto. È molto insita dentro di noi, ecco.
Benissimo.
A proposito invece del brano Run, sì, hai detto bene, è un brano quasi ossessivo, un rock animalesco, mi piace definirlo, ecco.
Ecco, il video di Run, diciamo che esprime bene comunque le sue caratteristiche. L'avete girato a Buti. Com'è andata? Chi l'ha curato?
Esatto. Beh, l'ho curato io stesso
Ah,
il video,
bravo.
no? L'abbiamo girato sia a Buti, durante il palio di Buti, e appunto c'è la figura questo cavallo, poi che è l'immagine che mi piace ricordare, quella che mi ricordo io in mente, è di questo cavallo che risarcione il fantino e corre verso qualcosa di libero, insomma, cerca di arriva al traguardo da solo, e quindi è un simbolo un po' di libertà. Che comunque anche parte a livello di simboli, diciamo che le cose, gli ingredienti nell'album sono i sogni, le immagini e soprattutto la voglia di non essere passivi, di lottare e di andare avanti, insomma, di vivere la vita in modo libero, questo.
Perfetto, ecco, poi il video di Buenos invece chi l'ha curato?
Io di Buenos sempre l'ho montato io e l'ho fatto in collaborazione con dei ragazzi sempre della zona nostra, Red Lip Squad si chiamano, e anche lì c'è questa immagine, è un po' un luogo dove diciamo, avviene cioè l'immagine è quella del peccato originale. Vista da un punto di vista totalmente personale, nel senso che siamo nella testa di un pittore, ecco. Quindi è tutto molto confuso, ma ci sono queste due figure di argilla, un uomo e una donna, che riportano alla storia del peccato originale.
Ah, benissimo. Sì, Buenos poi ha una melodia dal profumo artigianale e la voce è solare, il ritmo vocale, insomma, quasi rappato, si alterna al blues con la gola che brucia l'anima delle parole. Com'è venuta fuori la canzone?
Beh, Buenos appunto parla, siamo partiti dalla testa di questo pittore anche per il video perché parla appunto anche di una famiglia di pittori che vivono a Firenze, si chiamano Bueno, e quindi era un po' in omaggio a loro anche questo titolo e anche poi tutto quello di cui parla anche la canzone, insomma che c'è questa voglia, sono tutte canzoni che dentro hanno una voglia sfrenata di libertà, ecco.
Ok, poi c'è Sit and Listen che è come una preghiera disperata per raccontare di sé, della tristezza che ha portato via tutto. Insomma, una versione moderna di un blues dal Mississippi, per poi diventare garage, non allontanandosi però dall'espressione ritmica ed emotiva. Com'è venuta fuori?
Sit and Listen invece è venuta fuori praticamente tutti, è uscita fuori mentre eravamo in sala prove un giorno e addentro dei rimandi, se penso alla Sit and Listen mi viene più in mente appunto, sì, proprio il deserto, mi ha ricordato molto alcuni viaggi che ho fatto negli Stati Uniti, specificatamente nel deserto, nel Mojave Desert. È una canzone psichedelica, ecco, per come la vedo io, molto psichedelica, ecco. Fa parte di quel ramo un po' diverso, cioè, se uno fa caso tutti i brani all'interno del disco sono un po', sono radice blues, ma sono travestiti da, che ne so, a volte un rock un pochino più grezzo, altre volte un rock più psichedelico. È un rock psichedelico, ecco, lo definirei così.
Ok, ma appunto, dato che partite sempre dal blues, c'è un bluesman che preferite in particolare, che comunque rappresenta una vostra pietra miliare tra gli ascolti?
Ma sì, ci sono, ce ne sono tanti come Townes Van Zandt, ma noi quando si scrive qualcosa non pensiamo specificatamente a qualcuno, ma più al significato di blues, quindi al significato anche un po' una tristezza, no? Anche a come sono nati e come è nato il blues, e quindi cercare un po' anche il minimalismo che è importantissimo. Oggigiorno si tende abbiamo ormai migliaia di mezzi a nostra disposizione, si tende a buttarci dentro qualsiasi cosa. Invece è bene anche a volte levare, scarnificare, insomma, togliere per dare di più all'immaginazione dell'ascoltatore. Un po' come leggere un libro.
Certo. Perfetto. Poi c'è Life in a Bottle con Umberto Rapisardi dei Veils all'organo Hammond. Come è venuta innanzitutto la collaborazione con appunto questo musicista?
Sì, i Veils sono un gruppo che noi adoriamo tantissimo, li abbiamo conosciuti personalmente, possiamo dire ormai siamo amici, e Umberto Rapisardi lui è un nostro caro amico d'infanzia, diciamo, è quello che comunque ci ha fatto conoscere tra me e Enrico Giannini, il chitarrista.
Ecco.
È capitato per caso, era qui in zona, in Italia, e gli abbiamo chiesto se era interessato, e lui insomma è sempre stato molto felice di poter partecipare a qualcosa o anche di collaborare soprattutto. E allora abbiamo pensato che era il pezzo giusto per inserirlo.
Ecco, benissimo. Sì, Live in a Bottle è la canzone più sognante del disco. Sembra raccogliere a sé, portarsi vicino il meglio di quel che si può dare agli altri, in un'atmosfera di serenità e consapevolezza, come è venuta fuori.
Sì, Life in a Bottle ha un messaggio molto, molto bello, secondo me, al suo interno, appunto, è vivere la vita in una bottiglia, ma non nel senso che ti devi bere la bottiglia, veramente,
certo.
Ma anche la vita può essere repentina, nel senso può cambiare via all'improvviso e il sotto diventa sopra o viceversa. E questo secondo me è stata scritta chiaramente prima, un paio d'anni prima, però la trovo particolarmente calzante per il periodo che stiamo vivendo adesso, ecco, come senso. Secondo me è la fotografia, ecco.
Sì. Poi c'è Fever, così con questo pianoforte, la voce quasi commossa, fanno entrare in un angolino e lo illuminano di bellezza per raccontare di una certa ragazza. Come l'avete composta?
È stata composta in varie parti. Allora, Secret in the House è sempre stata anche quella lì presente, fu scritta come quasi lato B di Life in a Bottle, però ci abbiamo messo un po' a trovargli anche il titolo, a trovare anche il testo. È stato composto anche una parte a Parigi, quando sono stato per un periodo a Parigi, ed è una camminata sotto al sole, ecco questo. Poi in futuro, presto, insomma, ci sarà anche un video che uscirà.
Ah, ecco.
Magari può aiutare a comprenderlo meglio, questo è quello che si spera di fare con i video.
Certo, bene bene, poi c'è Losing Tune diviso in due parti, insomma l'afflato poetico raccolto della prima strofa nella prima parte, mentre nella seconda parte si inizia dalla seconda strofa, subito ruvidi, lisergici, con questo blues garage che scorre nelle vene della melodia, fino al finale nuovamente acustico della prima strofa, e anche se un po' più sporco. Ma insomma, prima troviamo il ritmo evanescente, conturbante, coinvolgente della tap dance di Eva Agostinelli. Come avete composto questa canzone?
Questa è una delle canzoni che è nata proprio per la finale del Rock Contest. L'abbiamo provata in sala prove un paio di giorni prima di quel contest, e l'abbiamo portata lì senza troppe prove, soprattutto per fare rock, era per fare un po' di show, se vogliamo, sul palco, e ti dà modo comunque di primo di improvvisare un po', e poi anche soprattutto di uscire, non riesci a stare fermo, diciamo, ti fa reagire molto. E la parte 1 appunto è più tranquilla ed è riflessiva, e invece la parte 2 è proprio da live, ecco, la chiusura comunque di tutti i nostri live, da quando l'abbiamo scritta, anche se per un periodo non arriva un testo ancora, si portava sempre, si è sempre portata live. E poi abbiamo avuto sì anche la bella idea sempre del nostro produttore Andrea Sciacchini di inserire al suo interno Eva Agostinelli, questa tap dance, che ci riporta comunque anche lì alle origini blues, perché il blues nasce anche con il tip-tap, ecco, quindi insomma è tutto insieme, quindi abbiamo trovato l'idea geniale.
Certo, ecco, ma come è entrata Eva Agostinelli nel disco?
Come l'abbiamo scelta?
Sì, come è avvenuta la collaborazione.
La collaborazione l'abbiamo chiamata, Eva Agostinelli l'abbiamo chiamata perché insegnava in alcune scuole di danza di Firenze e le abbiamo parlato della nostra idea e lei è rimasta subito molto colpita. Infatti se ci stessi ascoltando la salutiamo con gioia.
Benissimo, poi un altro ospite, Andrea Cecchini al basso, come l'avete coinvolto?
Andrea Sciacchini è il nostro produttore e essendo che noi comunque siamo un trio e non abbiamo il basso anche in live da tutte le parti, quindi in alcuni pezzi si sentiva che mancava un qualcosa e abbiamo voluto inserirlo e lui si è dato disponibilissimo a farlo anche con molto piacere, ecco.
Ok, allora il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato all'Ari, al Sam Studio di Lari, è stato registrato tutto in presa diretta, ovvero eravamo messi ognuno in una stanza diversa, però suonato tutto come se fosse un live. E poi sopra abbiamo aggiunto qualche altra cosa di abbellimento, ma tutto lo scheletro è live, quindi ti dà un po' si dovrebbe dare la sensazione un po' di essere a un concerto, ecco, di essere lì presenti.
Sì.
E poi tutto con materiali piuttosto antichi, ecco, quindi per rispecchiare anche quello che volevamo far uscire dal disco. E tra l'altro al nostro studio, al Sam Studio di Lati, ci fecero fare sulla canzone Life in a Bottle, di lungo, ci fecero fare un'esperienza che ci ha comunque segnato tantissimo. Prima di registrare il disco abbiamo registrato un Life in a Bottle direttamente su vinile, quindi come veniva fatto negli anni 40 con un microfono solo in sala, e poi il suono lo fai nello studio a seconda della distanza tra i musicisti, e quello è stato veramente il punto di partenza di tutto, secondo me.
Ecco, perfetto. Ci sono state delle canzoni comunque che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Delle
canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
No, perché abbiamo fatto tante prove apposta per arrivare e fare tutto quanto, quindi eravamo molto preparati e abbiamo dovuto anzi togliere, avevamo altri brani che si volevano registrare o che abbiamo registrato e che poi dopo abbiamo tolto in un secondo momento.
Ok, chi ha curato la copertina del disco?
La copertina del disco l'ha fatta Rebecca Lena. Ormai la nostra grafica potrei dire, cioè quella che ci fa ormai tutte le grafiche che hanno a che fare con i Daphne Dukes.
Ok.
E ha giocato molto sempre su questa cosa dello sporco, che ci piace comunque dare questo senso di dust, ecco, di un po' antichità. Quando dico dust intendo più qualcosa che non fa parte dei nostri tempi. Quindi appunto registrazioni su vinile, prese dirette e tanta polvere.
Ok, come è avvenuta invece la collaborazione con Santeria e Orchard, che hanno pubblicato l'album?
Sì, con loro ci hanno abbiamo fatto un giro veramente anche questo grazie al Rock Contest, direi, che ci ha dato comunque, ci ha fatto ascoltare, ci ha messo in ascolto anche, cioè ci ha dato più come si può dire, ci ha fatto conoscere delle persone che lavoravano negli ambienti, piano piano non era subito stato definito tutto agli inizi, ma con calma si è sviluppato poi tutto il team e quindi anche Santeria e Orchard poi sono venuti insieme. Poi al finale abbiamo, quando devi far uscire un disco, poi insomma devi trovare il modo migliore per farlo uscire, allora uno si mette un po' a fare un po' di ricerche.
Certo. Perfetto, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Non ho capito.
Sì, per avere il disco cosa bisogna fare?
Ah, per avere il disco si può tranquillissimamente ordinarlo su Audioglobe online, oppure uno lo può ascoltare su tutte le piattaforme digitali.
Benissimo Gabriel, io ti ringrazio, è stato un piacere. Adesso quante canzoni nuove avete da parte? Come completate?
Si sta lavorando, abbiamo qualche canzone nuova e stiamo cercando di capire un po' cosa farne, che è un momento un po' complicato ora questo qui, musica. E, infatti abbiamo solamente un blocco, diciamo, puramente economico, se vogliamo, brutto da dire, ma insomma, una volta l'arte e la cultura non si dovrebbero fermare a queste cose qui, no? Ma ci aspetta un momento un attimino migliore. Se ci fosse tra tutti i radioascoltatori qualcuno che volesse produrre dischi, noi siamo sempre disponibili, ecco, anzi, anche volentieri.
Certo, va benissimo. Grazie ancora allora Gabriel, alla prossima. Ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie.
Ciao.
Ciao.